Ma adesso siamo in collegamento con la nostra seconda ospite. Io sono veramente felice di dare il benvenuto a Radio Città Aperta alla regista Paola San Giovanni. Ciao Paola.
Ciao Ludovica.
Sono felicissima di averti qui ai nostri microfoni perché tu hai realizzato tra l'altro anche dei lavori sulle staffette partigiane, quindi vedi, tutto si tiene anche qui, anche in questo caso, no? E in questo 8 settembre noi celebriamo questo anniversario, però abbiamo anche il cuore dolente perché c'è un conto che cresce sempre di più, che è quello delle donne vittime della violenza maschile. Allora tu ci presenti questo documentario che si intitola Nel cerchio degli uomini. Raccontaci come mai nel tuo percorso bellissimo, nella produzione di documentari stupendi, hai deciso di affrontare questo tema e come è andata.
E guarda, sì, nel cerchio degli uomini naturalmente è presente molto il discorso della violenza, ma in realtà della violenza maschile in realtà è presente anche se in modi diversi nei miei film precedenti. E io sentivo da tempo l'esigenza di raccontare l'esperienza di un tentativo di decostruzione del patriarcato dall'interno, quindi seguendo la strada e i tentativi fatti da un gruppo di maschi, ecco, perché la questione, come sappiamo, la questione della violenza è una questione veramente molto complessa e che riguarda tutti noi, perché riguarda profondamente la società patriarcale, la cultura patriarcale nella quale noi siamo tutti immersi, sia uomini che donne.
Questo è importante, quindi dirlo, perché a volte sembra invece che sia solo un problema che riguarda gli uomini, no? E quindi noi a volte sentiamo dire gli uomini sono tutti cattivi, le donne sono tutte buone, noi siamo immuni. Invece il patriarcato purtroppo lo abbiamo introiettato tutti quanti, anche quelli di noi che si credono più evoluti. È un po' un'illusione, no?
Beh sì, è una cosa che riguarda tutti e la cosa che effettivamente mi ha molto convinto di questo gruppo di uomini che sono i protagonisti del mio film è questo tentativo, con la consapevolezza che la strada non è mai finita, che questo tentativo non è mai finito, perché nessuno è immune, no? da questa cultura, quindi loro mettono in campo, diciamo anche molto semplicemente, molto poco ideologicamente, una serie di azioni per proprio cercare di arrivare ad una consapevolezza, lavorando moltissimo sugli stereotipi di genere. Quindi è un lavoro al quale stavo pensando da tanto tempo, che ho avuto molte difficoltà a realizzare proprio perché non riusciva ad essere chiaro, diciamo, alcuni anni fa cosa stessero parlando questi uomini, perché noi siamo, diciamo, ciechi rispetto alle nostre modalità di comportamento dal momento che siamo, e quindi la stessa cosa, insomma, riguarda un po' anche la produzione cinematografica. E invece ho incontrato appunto la possibilità di farlo attraverso delle idee messe in comune con i produttori della Contichi e anche con Rai Documentari. Quindi il film è andato in onda la prima volta il 13 luglio in prima serata, anche questa la considero una cosa abbastanza eccezionale, ed è disponibile su Rai Play, quindi insomma può essere visto in qualsiasi momento anche adesso e ancora per lungo tempo. Quindi diciamo, io ho sentito questa esigenza anche di raccontare una storia che fosse una storia fruttuosa, ecco, con protagonisti degli uomini che hanno fondato un'associazione che si chiama Cerchio degli Uomini, che è a Torino. E loro, diciamo, nella loro attività partono prima di tutto, promuovono dei cerchi di autocoscienza e di consapevolezza semplicemente partendo da sé e quindi facendo propria, ispirandosi ad una diktat del femminismo degli anni 70.
Infatti, perché l'autocoscienza appunto era una cosa che sembrava appartenesse solo alle donne, no? Invece è una bella conquista,
sì.
No?
Sì, infatti, perché diciamo che generalmente questa non è una modalità maschile, no? Questo del confrontarsi, del mettere in comune le proprie emozioni, le proprie fragilità, le esperienze di vita. Ed è quindi loro partono, diciamo, da qui. Sono partiti 20-25 anni fa, ma ispirandosi dichiaratamente a questa pratica femminista. I tre più protagonisti, diciamo, degli altri che hanno fondato questa associazione sono infatti degli uomini che hanno incrociato il femminismo e da quel momento effettivamente la loro vita è cambiata, si è sicuramente arricchita e in una possibilità di uno sguardo diverso sull'essere al mondo, quindi chiaramente nella relazione tra maschi e femmine, ma anche, diciamo, nelle pratiche
Paola, ti sto perdendo, ti sento pochissimo.
Ah, ecco,
ora meglio, ora meglio.
Mi senti meglio?
Sì, sì,
mi
sì,
senti
sì,
meglio?
Sì, rimani così. Dicevamo,
si
quindi, insomma,
quello che ho detto.
Sì, sì, insomma,
diciamo, comunque a partire da questi
sì.
Da questa pratica, diciamo, ci sono dentro il film degli intrecci di storie, ma anche di loro altre pratiche che sono, per esempio, i laboratori nelle scuole per il lavoro sugli stereotipi di genere, quindi con giovani e giovanissimi, che è una cosa molto molto rilevante, e anche di laboratori teatrali con uomini che appartengono per esempio ad altre culture. Ecco, queste sono delle storie che vengono raccontate nel film. Tra queste pratiche c'è anche quella dell'aver fondato uno dei primi sportelli per uomini che agiscono violenza in Italia.
Questo è fondamentale, ce ne vorrebbero tantissimi, come ci vorrebbero tantissime associazioni così, che vanno nelle scuole e veramente fanno ragionare ragazzi e ragazze in maniera non autoritaria, non paternalista, no? Ma proprio mettendosi allo stesso livello e cercando di capire insieme. E come funziona questo sportello, Paola?
E guarda, loro diciamo che sono nati come uno sportello, ma poi è diventata un'esperienza più strutturata e inizialmente diciamo loro, la cosa molto interessante è che anche qui mettono in pratica questo modello che è mutuato dai cerchi di condivisione, e quindi c'è sia un confronto con questi uomini che agiscono violenza a vari livelli. Quindi che hanno delle esperienze anche alle spalle molto diverse tra di loro, ci sono dei confronti sia singoli che anche collettivi, in cui si dà la possibilità, come dire, attraverso naturalmente un lavoro lungo che dura anche anni, è molto, molto approfondito, molto paziente, la possibilità senza giudizio di far emergere attraverso il racconto delle proprie esperienze, il racconto di sé, la radice di questa problematica. Ecco, io questa è una cosa che trovo molto interessante, perché non è medicalizzata,
certo,
ma nasce,
certo,
dalla consapevolezza che il problema è un problema culturale. Poi naturalmente ci sono anche, appunto, collaborazioni con ASL, con psicoterapeuti, però non è l'approccio principale, e credo che questo sia una cosa molto rilevante, ecco.
Certo, è molto importante, insomma, specialmente in questo momento. Paola, questi uomini come hanno reagito quando tu hai proposto di fare il documentario? Perché non è facile metterci la faccia, eh? Anche questo fa parte, penso, di una evoluzione, no? Del proprio rapporto con il sé e il come ci si racconta, perché un conto è raccontarsi nel cerchio, che è una dimensione intima, e un conto è farsi vedere davanti alla telecamera e sapere che poi si verrà visti in tutto il paese, no? Loro come l'hanno presa?
Ma guarda, intanto il documentario è principalmente un lavoro paziente di relazione, quindi naturalmente è stato un rapporto che si è costruito nel corso degli anni.
Ecco, giustamente, come deve essere.
il gruppo che fa parte dell'associazione, quindi che non sono, diciamo, uomini che hanno agito violenza, ho cominciato questa relazione con loro da diversi anni. Dopodiché, attraverso di loro, naturalmente, ho conosciuto le varie realtà in cui loro lavorano, e tra queste ho avuto l'opportunità anche di incontrare due uomini in modo particolare, alcuni uomini di cui poi ho scelto due storie, una di un percorso concluso, quindi un uomo che aveva volontariamente chiamato l'associazione perché aveva la necessità di affrontare questa problematica nella sua vita. E quindi, diciamo, quasi al termine di questo percorso io l'ho incontrato, e poi abbiamo girato effettivamente alcuni incontri, alcune interviste, ma ecco, anche lì è un lavoro di relazione. Ed è, per me è stato anche straordinario vedere, essere proprio testimone della trasformazione di quest'uomo, che ha voluto naturalmente con grande anche difficoltà, ma anche con determinazione, raccontare, testimoniare la sua esperienza. È un'esperienza molto dura nei confronti di alcune ex compagne. E quindi, appunto, come dicevi tu, una materia incandescente ma molto molto delicata, di cui non si parla dal punto di vista maschile.
Certo.
Generalmente.
Certo, certo.
E l'altro invece, diciamo, un altro uomo che ha testimoniato un percorso ancora in fieri. Ecco, quindi ci sono dentro questo insieme di storie che si intrecciano con uomini molto diversi tra di loro, con storie molto diverse, ci sono anche due uomini che hanno avuto questa storia di violenza e che sono stati disponibili, insomma, a raccontarla, ecco, a mettersi in gioco, a continuare a mettersi in gioco. E non potevo, ecco, uscire da questo racconto, secondo me, senza la loro presenza.
Senza la loro presenza, certo, giustamente, perché appunto è anche far vedere il percorso, far capire quanto è difficile, a volte anche se uno è consapevole di stare facendo qualcosa di non giusto, che non fa parte di un rapporto sano. Però anche fare il passo successivo è molto difficile, no? E quindi
sì,
questo anche andrebbe comunicato a tutti e a tutte, insomma, perché si può, c'è speranza, ecco, c'è una possibilità di uscire da questo circolo vizioso.
Sì, c'è una possibilità di trasformazione se appunto l'approccio è così complesso e profondo, c'è la possibilità di trasformazione. Quindi io, come dire, prima di tutto ho voluto raccontare questa possibilità. E poi anche la questione della violenza, che ha tante declinazioni, la violenza maschile contro le donne, di solito ne parlano soltanto le donne, no? Noi storicamente sentiamo soltanto questa voce, ma come se la responsabilità fosse una responsabilità femminile, come dire, se tutto quanto il discorso si poggia anche, purtroppo, il dolore di dover testimoniare, questo è uno dei motivi, dei tanti motivi per cui ho voluto fare questo film, il fatto di non poter credere che non ci fossero delle voci maschili su questa questione.
Certo,
certo. Ce ne sono sempre veramente troppo poche, sono poche e superficiali generalmente, no? E questa, insomma, volevo anche capire un po' perché, e quindi questo è sicuramente uno dei motivi che poi mi ha portato a fare il film, ecco.
Beh, io spero che sia anche un esempio del fatto che si può fare, ecco, che nascano magari tante altre associazioni simili, che ci si renda conto che appunto è un problema che riguarda tutti e che va ascoltata anche la voce degli uomini, perché la violenza nasce da un disagio. Allora andiamo a vedere perché c'è questo disagio, e prenderlo al momento giusto magari può aiutarci ad evitare che si arrivi al momento estremo, no? Che poi rovina la vita di tutti, dei figli quando ci sono, e degli uomini, perché poi appunto la fine è nota, insomma diventano i mostri da sbattere in prima pagina e poi da mettere in galera fino alla fine della loro vita. Poi non è sempre così, insomma, però ecco, è una narrazione secondo me che poi non porta da nessuna parte, e il tuo film ci aiuta a vedere invece una prospettiva differente, no?
Sì, questa prospettiva differente secondo me è necessaria, perché la situazione è talmente tanto grave e dolorante, che bisogna mettere in campo tutti gli strumenti possibili per affrontarla. Io credo che una strada sia questa, ma che tutte le strade debbano arrivare alla decostruzione della cultura patriarcale, perché come dici tu giustamente è un disagio, ma un disagio strutturato, cioè è la nostra cultura che permette la violenza maschile contro le donne, no?
Certo, ne parlavamo anche prima con Paolo Enrico Archetti Maestri, anche gli uomini sono vittime di questa cultura, perché appunto, come si racconta anche nel film, non sono educati a poter piangere o a poter dire che soffrono in una certa situazione. Loro devono essere sempre forti, devono essere sempre il capo famiglia, il punto di riferimento. Ma perché? Cioè, perché deve essere così? Possiamo uscire da questo stereotipo, da questa gabbia opprimente per tutti?
Sì, infatti hai detto bene, perché la questione centrale, una delle questioni centrali è proprio questi comportamenti che sono dettati da questi stereotipi, che è difficile vedere. Siamo talmente tanto, come dire, è una questione talmente tanto pervasiva che bisogna fare un lavoro costante, e il lavoro comunque con i giovanissimi secondo me è una cosa fondamentale. Perché credo che questa questione della disparità, del volersi incarnare in uno stereotipo maschile, uno stereotipo femminile, sia ancora veramente e forse di nuovo una questione molto viva, no? Molto viva seguire appunto delle direttive, dei modelli di genere, che è molto difficile vedere, e a cui è difficile ribellarsi anche.
Certo, anche perché poi appunto diciamo che la narrazione dei media è sempre un po' quella, no? E anche forse anche di questo parlavamo prima con Paolo, il nostro governo attuale, ecco, preferisce mettere in campo soluzioni di forza invece che di ascolto, di comprensione, di messa in discussione di tutto. Cioè, sì, abbiamo un premier donna, ma questo quanto sta cambiando in realtà? A livello simbolico magari può essere importante, ma poi nei fatti la narrazione rimane sempre quella, comunque, no? Cioè, tu sei ubriaca, te la stai andando a cercare, come sei vestita, insomma, anche basta con questo tipo di discorso, e anche basta con questo maschile tossico. Ecco, è bello vedere degli uomini che cercano un maschile diverso, perché è possibile, diciamocelo, pretendiamolo anche noi donne, capiamolo, no?
Sì, sì, io direi che è una questione verso la quale la consapevolezza la vedo scarsa ovunque, ecco. Diciamo, poi magari, diciamo, più formalmente la destra, incarnando un certo tipo di muscolarità, no? Appunto, come dicevi, di modello di forza e anche di repressione, più apertamente forse diciamo è più chiaro però io questa consapevolezza la vedo veramente scarsa ovunque.
Sì, sì, poi infatti diciamolo che il tema purtroppo della violenza sia psicologica che fisica del patriarcato è presente in tutte le classi sociali e in tutte gli orientamenti politici, questo sgombriamo il campo da qualunque tipo di equivoco, il femminismo protestava anche contro questo, cioè anche i cosiddetti compagni insomma hanno parecchio da meditare, no?
Sì, assolutamente. Purtroppo, diciamo, è così, non c'è una grande differenza. Anzi, non c'è differenza generalmente, ecco, anche la storia così ce l'ha insegnato. E poi un'altra cosa è quello di, appunto, in qualche modo mi sento come se questo film appartenesse a una sorta di trilogia dei miei documentari in cui effettivamente il tema della violenza emerge a partire poi dalle esperienze delle femministe degli anni 70 che effettivamente incrociano i racconti dei protagonisti di questo mio film ultimo.
È vero.
E che hanno, noi diamo per scontato il fatto che la nostra società ha fatto effettivamente dei passi avanti negli ultimi decenni e sono stati fatti moltissimi moltissime delle conquiste di tutte e di tutti nella nostra società è stata realizzata dal femminismo, no?
Certo.
Quindi la questione della disparità, ma non soltanto tra i generi, delle ingiustizie deriva dalla sofferenza messa in atto dalla cultura patriarcale.
Certo, ricordiamo il titolo di questo tuo bellissimo documentario, Ragazze, la vita trema. È possibile vederlo da qualche parte? Perché ricordo che c'era stato qualche problema in passato, invece oggi si può vedere su qualche piattaforma? O...
Guarda, ancora no, però spero che sia possibile.
Beh, diciamo, sarebbe bellissimo.
Si è visto moltissimo perché ha partecipato a tantissimi festival anche internazionali all'epoca e poi è stato in continuazione, viene chiesto per proiezioni pubbliche anche nelle scuole, quindi anche se sono passati tanti anni ha ancora una sua vita nel presente. Però ecco, io spero anche che si possa riuscire a vederlo stabilmente su una piattaforma presto, ecco.
Certo, lo speriamo. E l'altro film, quindi il secondo della trilogia, qual è? Raccontaci un po'.
È La linea sottile che ho realizzato insieme a Nina Mimica, in cui ci sono due racconti di un uomo che è un ex soldato italiano in una missione di pace in Somalia a metà degli anni 90, il cui contingente si è macchiato di crimini contro i civili e contro le donne e la storia di Bakira, una donna bosniaca vittima di violenze dei paramilitari serbi durante la guerra nella ex Jugoslavia. Quindi ci sono queste due storie che si intrecciano tra due anomali vittima e carnefice che raccontano la propria storia all'interno di due guerre nello stesso periodo, le guerre insomma della metà degli anni 90, anche se appunto lontane fisicamente l'una dall'altra.
Certo.
In cui ho cercato anche lì di misurarmi con un uomo chiaramente molto distante da me, ma che era molto disponibile e ha fatto un percorso proprio all'interno del film e quindi secondo me ha fatto veramente una cosa straordinaria di cambiamento all'interno di questo racconto e quindi di maggiore presa di consapevolezza delle sue azioni e anche di quanto effettivamente fossero legate a determinate ambienti come quello appunto della Folgore.
Certo, del reparto dei paracadutisti.
Dell'esercito, sì. E dei valori, disvalori che appunto come un microcosmo dettano legge.
Certo.
Rispetto ai comportamenti maschili.
Però ecco, possiamo dire che anche, quindi anche in questo c'è una speranza, diciamo, tu ci mostri questi percorsi dandoci sempre un po' un'idea che con la volontà, con il lavoro su se stessi si possa in qualche modo, non dico migliorare, perché non è che bisogna migliorare, bisogna vivere bene le proprie relazioni e cercare di evolversi, ecco, poi il meglio, il peggio sono concetti un po' anche questi a volte giudicanti, no? Allora tu, mi sembra che ti metti sempre molto a livello dei tuoi personaggi, non sei più in alto di loro, vivi con loro la loro trasformazione, questo è poi quello che ogni documentarista un po' dovrebbe fare, no?
Eh sì, questa è una cosa che sento molto, ecco, effettivamente. Sia l'andare a cercare effettivamente delle storie che abbiano un germe di trasformazione oppure che racconti manifestamente diciamo, la possibilità di trasformazione, anche perché almeno in questi casi, di questi racconti, è come se le vicende personali fossero anche contemporaneamente delle vicende collettive. Ecco, riguardano sempre anche delle macro storie o riguardano la
certo.
storia.
Il privato è politico, si diceva un tempo,
sì,
no? Ed è ancora
personale
così.
Personale politico, esatto.
Personale, tu lo sai bene, meglio di me, che sono l'ho imparato da te, da tutte le compagne dell'MLD, il Movimento della Liberazione della Donna, che saluto se sono all'ascolto. E quindi sì, ecco, è importante appunto cogliere la dimensione personale, ma anche quella collettiva.
Sì, sì, infatti io penso che ci sia una possibilità, ecco, di trasformazione, insomma, le cerco effettivamente nelle storie che racconto.
Senti,
anche questo
Paola,
film è possibile, ecco, vederlo su RaiPlay.
Stavo infatti dicendo questo, noi poi dopo condivideremo nel podcast anche il link, per cui chiunque voglia vedere questo bellissimo documentario può farlo in qualunque momento. E adesso sei alle prese con qualche nuovo progetto oppure porti in giro questo tuo lavoro?
Guarda, io sì, sono ancora, perché appunto... E siamo ancora un po' all'inizio, ma di un progetto di distribuzione anche nelle scuole, a cui io terrei moltissimo, sempre appunto,
certo,
di questo documentario,
certo,
nel cerchio degli uomini, e ho cominciato, insomma, a pensare, a lavorare allo sviluppo di un prossimo progetto, ma è ancora troppo presto per parlarne.
Certo,
credo,
certo,
in qualche modo questi elementi ritorneranno.
Certo. Allora Paola, io ti ringrazio veramente tantissimo e appunto vi ricordo che poi troverete sul sito di Radio Città Aperta il podcast di questa intervista con anche il link per vedere il documentario Nel cerchio degli uomini. Grazie Paola e a presto.
Grazie a te Ludovica. Grazie a tutti, arrivederci.
Ciao, ciao, a risentirci presto e insomma speriamo che anche Paola ci vorrà raccontare il prossimo progetto, ma intanto ecco, questo è bene che lo vedano più persone possibile. Io ora vi voglio far ascoltare un brano di parecchi anni fa che però nella sua estrema sintesi racconta in modo straziante appunto la violenza. Parlo del brano di Tracy Chapman, Behind the Wall, dall'album di esordio di questa fantastica cantautrice inglese Tracy Chapman.
Last night I heard the screaming, loud voices behind the wall. Another sleepless night for me, it won't do no good to call the police. Always come late if they come at all. Last night I heard the screaming, loud voices behind the wall. Another sleepless night for me, it won't do no good to call the police. Always come late if they come at all. And when they arrive, they say they can't interfere with domestic affairs between a man and his wife. And as they walk out the door, the tears well up in her eyes. Last night I heard the screaming, then a silence that chilled my soul. Prayed that I was dreaming when I saw the ambulance in the road. And the policeman said, I'm here to keep the peace. Will the crowd disperse? I think we all could use some sleep. Last night I heard the screaming, loud voices behind the wall. Another sleepless night for me, it won't do no good to call the police. Always come late if they come at all.